Il tema sul quale mi sono soffermato, proprio perché era qualche cosa che sentivo sicuramente da parte del Signore, è la fedeltà di Dio. E chiaramente parlare, riflettere, condividere dei pensieri su questo tema in un contesto così particolare è certamente molto delicato. Però Dio rimane l'Iddio fedele sempre. E quindi questa realtà, questa caratteristica di Dio, la sua fedeltà, è per noi, non che le altre non lo siano, ma di fondamentale importanza. La fedeltà ci parla della costanza. La fedeltà ci parla di coerenza, la fedeltà ci parla del mantenere la parola data, del mantenere un impegno preso. Questo in poche parole è che cosa è la fedeltà, ovviamente è molto molto di più. Sulla fedeltà di una persona si fonda la sua affidabilità. E una persona affidabile la riteniamo degna di fiducia. Quindi c'è questo rapporto fedeltà, cioè coerenza, costanza, mantenere, affidabilità, fiducia. La fedeltà di Dio ha la sua radice nel fatto che prima di tutto Dio è fedele a se stesso. E questo ci insegna molto sulla fedeltà verso noi stessi. Normalmente si parla di fedeltà come qualche cosa riferita a un'altra persona, a cominciare per eccellenza nel rapporto matrimoniale. Ma se io sono fedele a mia moglie è perché prima di tutto sono fedele a me stesso. E così questo vale per tutti. Dio è fedele perché è fedele a se stesso e alle sue promesse. Mantiene la parola data. Tre citazioni. In Ebrei 10, versetto 23, manteniamo ferma la confessione della nostra speranza senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. L'Apostolo Paolo, scrivendo ai Corinzi, prima Corinzi 10:13, dice: Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze. Con la tentazione vi darà anche la via di uscirne affinché la possiate sopportare. E ancora l'Apostolo Paolo, scrivendo ai Tessalonicesi: il Signore è fedele e vi renderà saldi e vi guarderà dal maligno. Che preziosità in queste affermazioni. Il Signore è fedele. In Ebrei 4, e questo lo invito a seguire la lettura se volete, Ebrei 4 dal versetto 14, leggiamo parole che conoscete, conosciamo, dove ci parla di Gesù come sommo sacerdote. Avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù il Figlio di Dio, stiamo fermi nella fede che professiamo. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. Una delle grosse barriere che altera e rovina le relazioni tra gli uomini è l'incomprensione. Nessuno mi capisce. Ma non c'è solo l'incomprensione, c'è anche il fraintendimento. Quanti guai crea l'incomprensione e il fraintendimento. A volte sentiamo affermare o affermare verso qualcuno che attraversa una prova, ti capisco, quando in realtà non siamo assolutamente in grado di capire perché estranei alla realtà che pretendiamo o che affermiamo di capire. Ne siamo estranei. Ma c'è una realtà meravigliosa e fiduciosa. Gesù ci capisce. Pienamente, totalmente, sempre, senza fraintendimenti. Perché? Lo abbiamo appena letto. Non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, perché egli è stato tentato come noi in ogni cosa senza commettere peccato. Proviamo a rileggere o a vedere questo passo in una forma diversa. Non più non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare, visto che due negazioni affermano, possiamo dire abbiamo un sommo sacerdote che può simpatizzare con noi nelle nostre debolezze. Credo che questo sia ancora più, questa forma ancora più rafforzativa, che sottolinea ancora di più questa certezza. Simpatizzare. Usiamo molto la parola simpatico o antipatico per esprimere l'apprezzamento verso una persona che ci va a genio o il suo contrario. Ma simpatizzare nel contesto è partecipare alla tua prova e alla tua sofferenza sapendo quello che stai provando, avendolo provato prima di te. Quando Paolo usa la parola simpatizzare, riferita a Gesù, intende esattamente questo. Partecipare alla tua prova e alla tua sofferenza sapendo quello che stai provando, avendolo provato prima di te. Debolezze. Non può simpatizzare con noi nelle nostre debolezze. Il termine, che in greco è astenia, indica essere senza forza. Non è tanto una debolezza caratteriale, ma è una debolezza legata alle circostanze. È una infermità, ma non in senso fisico, in senso mentale, in senso psicologico, in senso morale, in senso spirituale, tutte cose che si collegano. È essere turbati, indeboliti, spossati per i malesseri dell'animo, essere pesantemente toccati nei sentimenti, nelle emozioni, negli affetti, nell'animo, nel morale, nell'amor proprio. Dietro a questa parola si racchiude tutto un mondo di realtà che Gesù conosce perfettamente. Ma la cosa preziosa è che la comprensione di Gesù non si limita alle situazioni, al conoscere le situazioni che viviamo, va oltre, perché vede e capisce tutto ciò che queste situazioni che viviamo, che queste debolezze ci fanno provare. Non si ferma alla causa del problema, a comprendere la causa del problema, ma penetra negli effetti che il problema produce su di noi, in tutti gli aspetti. Non capisce solo le debolezze e i conflitti, ma anche la sofferenza che nasce da questi. Capisce il senso di frustrazione, di ansia, la depressione, le ferite, i cedimenti, il senso di abbandono, la solitudine, l'isolamento, il rifiuto, perché ha provato tutto questo. Qualcuno potrebbe dire, depressione? Questa parola che tanto spaventa e che a volte viene considerata come anatema nel contesto del credente. Quindi che accostamento c'è tra Gesù e depressione? Oppresso da tristezza mortale, che cos'altro è se non un senso che può essere tradotto con la parola depressione? Dio, Gesù, ha provato tutto questo. Non lasciamo che nella nostra mente si insinui l'idea che Dio non si occupa dei suoi figli. Oppure che se ci sentiamo in un certo stato è perché abbiamo sbagliato qualche cosa. I sensi di colpa. Oppure non lasciamo spazio al pensiero che questi sentimenti che proviamo, quello stato che stiamo vivendo, non siano cose degne di un figlio di Dio. Perché un figlio di Dio sta sempre bene, non ha mai problemi. Tanto più sono indici di poca fede. Gesù aveva poca fede quando pianse davanti alla tomba di Lazzaro. Gesù aveva poca fede quando pianse sulla città di Gerusalemme, sapendo quale sarebbe stata la sua sorte. Gesù aveva poca fede quando gridò a Dio di allontanare da lui il calice della crocifissione. Gesù aveva poca fede quando si sentì stanco, affamato, assetato. Gesù sa bene quello che passiamo e quello che viviamo. Dio è fedele. Questa è l'affermazione chiara che la scrittura ci sottolinea. Gesù ti capisce. Ma che impatto ha questa realtà nella tua, nella mia vita, nella tua, nella mia quotidianità? Torniamo al versetto 16 che abbiamo appena letto. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. Cosa ne pensate di questa promessa? Non vale la pena di guardarla un po' più da vicino e cercare di capirla, di provare a capirla nella sua pienezza, nel tutto quello che indica. Accostarsi indica un'azione, non una passività. Indica un muoversi verso, un avvicinarsi. Giacomo riprende questo concetto quando scrive avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. Qui c'è proprio un'azione corrisposta a un'azione verso Dio, corrisponde l'azione di Dio verso di noi. In questo contesto, chiaramente. La fiducia non può essere riposta in noi stessi, nelle nostre presunte capacità, o nella religiosità, o nelle opere, ma in Dio solo. E la fiducia in Dio posa sulla sua fedeltà. A volte ci accostiamo a Dio con un elenco di richieste legittime, legittime, ma forse privi di quel senso di timore, di prostrazione, di umiltà che scaturisce dal sentirsi bisognosi della misericordia di Dio, bisognosi. Ma in tutto questo c'è una cosa straordinaria. Siamo invitati ad accostarci a un Padre che non aspetta altro che di essere coinvolto nelle nostre realtà. Non aspetta altro. E lì, avvicinatevi ed egli si avvicinerà. Non aspetta altro. Un Padre che vuole manifestarsi con tutto il suo amore. Questo è il Dio nel quale abbiamo affermato di credere, abbiamo cantato di credere. È questo il Dio, non un altro. Accostarsi con fiducia indica l'atteggiamento con il quale siamo invitati di rivolgerci a Lui. Non con scetticismo, non con indifferenza, non con rassegnazione, non con fatalismo, con fiducia. A volte ci troviamo a gridare a Lui tutta la nostra angoscia, situazioni insopportabili che viviamo e alziamo figurativamente con il nostro grido la nostra mano. Ma lo facciamo con i pugni chiusi o con la mano aperta? Lo facciamo con un sentimento di rabbia e di ribellione o lo facciamo con un senso di umiltà e di fiduciosa attesa? Dio ascolta e comprende sempre. A prescindere da come gli parliamo, quanta pazienza deve avere. Dio ci conosce sempre, ci legge sempre e nota tutto, i nostri pensieri, i sentimenti, le azioni. Il Signore guarda al cuore perché conosce la condizione del nostro cuore. Ciò che forse nascondiamo agli altri, non lo possiamo nascondere a Dio. Conosce ogni situazione, ogni problema, piccolo e grande. Conosce i nostri pensieri, ma anche le motivazioni che stanno dietro alle nostre richieste. Le motivazioni che animano i nostri pensieri, i nostri scopi, ciò che vogliamo vedere realizzato. Dio non ci fraintende, e questo è prezioso, e non dobbiamo fare né sforzi per farci capire, né possiamo illuderci di presentargli le cose in modo diverso da come stanno. Possiamo illudere noi stessi, possiamo ingannare gli altri, anche se a volte gli altri vedono molto di più di quanto noi diamo a vedere. Ma comunque sia, a Dio non possiamo presentare le cose in modo diverso da come stanno. Accostarsi con fiducia al trono della grazia. Che cos'è questo trono della grazia? Il trono della grazia rappresenta tutto ciò che c'è di più alto, di più sublime, perché comprende tutte le espressioni dell'amore di Dio. Questo è il trono della sua grazia. La grazia è Dio che ci viene incontro proprio quando noi eravamo ancora lontani da Lui. Dio che ci viene incontro per dirci: guarda che io sono qui. Non siamo noi che abbiamo chiesto a Lui di venirci incontro. Non siamo noi che lo abbiamo cercato. È Lui, solo Lui, che si è mosso e si muove verso di noi. Perché? Per inondarci della sua grazia. Qual è lo scopo di questo accostarsi con fiducia al trono della grazia? Per ottenere misericordia. Quindi c'è un invito a una azione, al modo con cui questa azione deve essere compiuta, con uno scopo. E poi vedremo che lo scopo non è uno solo. Ottenere misericordia. Il bisogno di misericordia nasce prevalentemente da due necessità. Quando cadiamo nel peccato, per ottenere perdono, il perdono è un'azione della misericordia di Dio. Infatti l'Apostolo Giovanni ci dice: se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele, ecco che ritorna questo senso della fedeltà di Dio, è giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Ma abbiamo bisogno di ottenere misericordia quando ci troviamo in circostanze della vita che mettono in luce tutta la nostra fragilità e quindi il bisogno, perché ci rendiamo conto che non siamo in grado di affrontare da soli certe circostanze. Abbiamo bisogno della misericordia di Dio, soprattutto quando le situazioni e le prove sembrano veramente schiacciarci. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Sono le affermazioni di Gesù. Ma ottenere misericordia, a ottenere misericordia si aggiunge il trovare grazia. È l'accoglienza di Dio. Non giudizio o rimprovero, ma la benevolenza, la disposizione, l'accettazione che Dio ci riserva. E la grazia che Dio rivolge verso i suoi figli bisognosi di soccorso. E quand'è che gridiamo soccorso? Se non quando ci si trova in situazioni disperate dalle quali non siamo in grado di uscire da soli. Quando le situazioni dimostrano, anche se a volte non ce ne vogliamo rendere conto, che non possiamo farcela da soli. La grazia. La grazia per essere soccorsi. Dio sa di cosa abbiamo bisogno sempre. Ma noi lo sappiamo di che cosa abbiamo realmente bisogno? Sempre? Sappiamo quali sono le nostre priorità. Che tipo di soccorso cerchiamo? Per quale scopo? C'è un esempio, Israele in Egitto. Gridava a Dio, ma Dio non vede la nostra afflizione. Dio ha visto e è intervenuto. Ma in che modo è intervenuto? Non basta solo nelle circostanze dove riconosciamo l'azione e l'opera di Dio, dire lode a Dio perché è intervenuto. Se non ci fermiamo a considerare in che modo Dio è intervenuto. Ha mandato dei fulmini dal cielo? Si è manifestato in modo che di colpo Israele si è trovato libero? Ha semplicemente chiamato un uomo, ha costruito il suo lavoro di liberazione del popolo di Israele con dei tempi lunghissimi, e chiamando un uomo, che a tutto pensava, fuorché a cosa gli sarebbe successo. Questo mi fa pensare che a volte Dio si serve di persone, di uomini, di donne, per agire, per parlarci, per sostenerci, per consolarci. Appunto il caso di Mosè. Sappiamo riconoscere quando l'aiuto di Dio ci arriva tramite altre persone, fratelli o sorelle, o anche solo amici o amiche, perché succede anche questo. Come finisce questo versetto? Al momento opportuno. E qui entriamo, cari miei, in uno dei terreni più difficili del nostro rapporto con Dio. Chi stabilisce quando sia il momento opportuno? E poi opportuno per chi? Semplicemente per noi? O anche, o prima di tutto, per Dio? Il momento opportuno. Per noi Dio arriva sempre in ritardo. È umano. Beh, sempre. Però ognuno faccia le proprie riflessioni. I tempi di Dio non sono i nostri. Ma solo Dio può vedere e sapere quando il momento è veramente quello opportuno. L'esempio ancora del popolo di Israele. A volte, ecco, Dio non arriva mai in ritardo, ma neanche in anticipo. A volte ci lascia in situazioni difficili, pesanti, spesso insopportabili, inspiegabili, dove sembra di vivere il silenzio di Dio. Ma accostarsi con fiducia vuol dire essere certi che comunque sia il suo volto non è mai girato dall'altra parte, perché Dio è fedele. A volte lascia le situazioni perché aspetta che impariamo qualche cosa. A volte lascia situazioni per motivi inspiegabili, per provare quello che realmente è il nostro atteggiamento nei confronti di Dio, nei confronti delle circostanze. Non possiamo spiegarci tutto. L'esempio di Giobbe. Quanto ha dovuto aspettare nello stato in cui si trovava, sopportando amici inopportuni, per non dire altro, prima di arrivare a capire ciò che ha permesso a Dio di stabilire qual era il momento opportuno. E Davide, provate un po' a aprire la vostra Bibbia al Salmo 13 e leggiamo solo i primi due versetti. Forse è il caso di ricordare che Davide è rimasto 13 anni nel deserto, braccato, inseguito, in pericoli di ogni tipo. 13, versetti 1 e 2. Fino a quando, Signore, mi dimenticherai? Sarà forse per sempre? Fino a quando mi nasconderai il tuo volto? Fino a quando avrò l'ansia nell'anima e l'affanno nel cuore tutto il giorno? Fino a quando si innalzerà il nemico su di me? Che stato d'animo poteva essere quello di Davide quando ha elaborato, ha pensato, ha scritto, ma ha provato soprattutto il senso di questo fino a quando? 4 volte in 2 versetti, fino a quando? E non è solo questo il caso, c'è un salmo di Asaf che riprende anche lui, fino a quando? O espressi in parole diverse, questa attesa. Dio stava arrivando per Davide, Dio era in forte ritardo. 13 anni, braccato nel deserto, non sono una passeggiata. Fino a quando? Abbiamo detto che Dio ci conosce perfettamente. E nel lasciarvi con questi pensieri, con questi motivi di attenzione, di riflessione, perché ognuno trovi per sé, se la trova, se ho dato motivo per cercarla, l'applicazione nella propria vita, vorrei leggere con voi il Salmo 139, che è il Salmo per eccellenza che sottolinea la realtà del fatto che Dio ci conosce. E sono delle parole stupende. Non so in che contesto Davide lo abbia scritto, non sono andato a cercarlo, ammesso che ci sia un contesto preciso. Signore, tu mi hai esaminato e mi conosci. Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo. Tu comprendi da lontano il mio pensiero. Tu mi scruti quando cammino e quando riposo e conosci a fondo tutte le mie vie. Poiché la parola non è ancora sulla mia lingua che tu, Signore, già la conosci appieno. Tu mi circondi, mi stai di fronte, alle spalle e poni la tua mano su di me. La conoscenza che hai di me è meravigliosa, troppo alta perché io possa arrivarci. Dove potrei andarmene lontano dal tuo spirito? Dove fuggirò dalla tua presenza? Se salgo in cielo, tu ci sei. Se scendo nel soggiorno dei morti, eccoti là. Se prendo le ali dell'alba e vado ad abitare all'estremità del mare, anche là mi condurrà la tua mano e mi afferrerà la tua destra. Se dico, certo, le tenebre mi nasconderanno e la luce diventerà notte intorno a me, le tenebre stesse non possono nasconderti nulla e la notte per te è chiara come il giorno. Le tenebre e la luce ti sono uguali. Sei tu che hai formato le mie reni, che mi hai intessuto nel seno di mia madre. Io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo. Meravigliose sono le tue opere e l'anima mia lo sa molto bene. Le mie ossa non ti erano nascoste quando fui formato in segreto e intessuto nelle profondità della terra. I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo e nel tuo libro erano tutti scritti i giorni che mi erano destinati, quando nessuno d'essi era sorto ancora. Oh, quanto mi sono preziosi i tuoi pensieri, oh Dio! Quanta è grande il loro insieme! Se li voglio contare, sono più numerosi della sabbia. Quando mi sveglio, sono ancora con te. Versetto 23. Esaminami, oh Dio, e conosci il mio cuore. Mettimi alla prova e conosci i miei pensieri. Che il Signore benedica la sua parola e la realtà che riempie il nostro cuore, ricordandoci che Dio è fedele. Amen.